La conversazione. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, secondo appuntamento con la conversazione dopo l'incontro di ieri con Paolo Utter, quest'oggi un altro storico collaboratore di Radio Popolare. Con noi Felice Accame. Felice, bentornato.
Buongiorno, ciao, grazie, buongiorno a tutti.
Felice Accame, che tra l'altro è stato protagonista giovedì scorso di una puntata di Live Pop. Quest'oggi invece una lunga chiacchierata all'interno di questa trasmissione e Felice, non possiamo non partire da La Caccia, la trasmissione che hai condotto sulle frequenze di Radio Popolare per quanti anni?
Per 26 anni con Carlo Oliva, dal 1985 e 86 al 2012.
Com'è stata la genesi di quella trasmissione?
Beh, la genesi è stata resa possibile da almeno un paio di fatterelli. Da un lato c'era che io stavo già collaborando alla radio per la trasmissione di cinema con la Erika Rosio, e dall'altra parte c'era il fatto che un lunghissimo sodalizio di ferro mi univa da parecchi anni con Carlo Oliva, quindi dal 1964, quando essenzialmente ci ritrovammo a, come dire, compendiare la nostra formazione culturale assieme, e da lì quindi su questo potevamo contare, su questa base, ecco perché.
Senti, le riunioni di redazione come funzionavano?
Le riunioni di redazione, se Dio vuole, non ci sono mai state, perché è per l'appunto grazie al fatto che l'uno poteva contare sulla cultura dell'altro, nel senso che sulla condivisione di questa cultura, in linea di massima ciascuno di noi pensava ai fatti propri, elaborava in tutta indipendenza il proprio pezzo, nemmeno ce lo dicevamo la domenica mattina o il martedì sera, quando ancora si faceva il martedì sera, prima della trasmissione. Si andava completamente al buio, fidandosi ciecamente per l'appunto l'uno dell'altro. Quello che avrebbe detto Carlo sicuramente l'avrei sottoscritto io, quello che avrei detto io sicuramente l'avrebbe sottoscritto Carlo. Non c'è mai stata nessuna sovrapposizione di argomenti, anche perché per l'appunto il tipo di trasmissione che avevamo in mente, diciamo che aveva un'offerta così ricca di elementi da cogliere, che era abbastanza improbabile che si parlasse esattamente della stessa cosa.
Facciamo un paio di esempi per chi tra i nostri ascoltatori è di fresca ascolto di Radio Popolare e quindi non aveva avuto modo di sentire la trasmissione.
Ecco, puoi sottolineare il fatto che fosse una caccia all'ideologico quotidiano e che questo ideologico, cioè questo sistema di valori, fosse essenzialmente sotteso alla maggior parte dei nostri comportamenti. Cioè, mi ricordo, come ricorderai anche te, il caso della carta igienica, per
sì,
esempio.
Sì.
Il caso della carta igienica l'avevo colto da un libro di Valentino Breitenberg, che era peraltro un neurobiologo, il quale andato appunto raccontava dei successi dei tirolesi all'estero o qualcosa del genere, un certo Tabler Rather, che aveva inventato una teoria sulla questione del concavo o del convesso, cioè che se a un dato momento qualcheduno metteva il rotolo della carta igienica con la carta aderente verso il muro, diciamo così, era concavo, e se invece veniva verso l'esterno era convesso, e naturalmente questo gli attribuiva una serie di significati su cui la psicanalisi sarebbe andata sicuramente a nozze, perché il concavo ovviamente designava in qualche maniera il carattere femminile, mentre il convesso avrebbe designato il carattere maschile. Tutte cose che a un dato punto ho cercato anche di verificare, mi ricordo ogni volta che entravo in un bagno altrui andavo a verificare questo, ma che sono state ampiamente, come dire, disattese, ampiamente censurate nel momento in cui hanno cominciato a incollare il primo lembo della carta igienica, per cui quando lo intromettevi nel rotolo non sapevi ancora se non avevi già staccato la colla, se a un dato momento la carta girava da una parte quarto girava dall'altra, e diciamo che con ciò la psicanalisi poteva anche tranquillamente abbandonare i propri sogni di gloria, dai.
Certo, sostanzialmente c'erano due interventi tuoi e due interventi di Carlo, sì, a volte due e uno, ma...
A secondo un attimo dei tempi e degli sviluppi che avevamo in mente, però diciamo che pur trovandoci per l'appunto ad improvvisare nel rapporto tra noi due, diciamo che non abbiamo sempre imparato in qualche maniera, o accelerando o rallentando, abbiamo sempre imparato a stare dentro i tempi, insomma.
Radio Popolare presenta La Caccia, Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva.
Quello che abbiamo appena ascoltato era la sigla della trasmissione, la voce era quella di Cristiano Valli, che era il regista della...
Cristiano è stato a lungo il bravissimo regista, ma anche con parecchi altri, come devo ricordare assolutamente Ezio De Gradi, per esempio.
Dunque, noi abbiamo più volte ricevuto richieste da parte di ascoltatori come fare a riascoltare le puntate della Caccia. Allora, c'è un metodo per ascoltarle in voce, esattamente come erano andate in onda, e poi sono state anche raccolte su alcuni testi.
Sì, guarda, le indicazioni sono facili a darsi. Da un lato, andando su Google si digita Archive e dopodiché si digita Accame Oliva La Caccia, e grazie all'amico Tommaso Spazzali, che si è occupato di questo tipo di cose, direi che sono ascoltabili e ben ascoltabili una buona quantità di trasmissioni, da un lato. Dall'altro lato, io da alcuni anni ho cominciato presso la casa editrice della Vita Felice a pubblicare quello anno per anno, intitolandoli proprio l'anno 1986, l'anno 1987, fino ad arrivare al momento all'anno 1997, quindi 11 volumi, i primi 11 volumi sono già usciti, in cui ho raccolto sia i pezzi fatti alla Caccia, che ho raccolto anche quelle che erano, diciamo, alcune note di ordine biografico e autobiografico che direi complementavano bene quello che era il contesto in cui in dato momento stavo elaborando quelle idee. Quindi, diciamo, ho preparato un piatto un pochettino più ricco in questi volumi, e l'accordo con l'editore è di pubblicarne la bellezza di 27, perché 26 sono stati gli anni della trasmissione, e il 27esimo dovrebbe raccogliere tutte le cacce che non sono riuscito ad esprimere.
L'altro giorno, nella puntata di Live Pop qua nell'auditorium Demetrio Stratos, vabbè, hai fatto un regalo agli ascoltatori leggendo un inedito, e poi abbiamo parlato anche dell'ultima tua pubblicazione.
L'ultimo mio libro è Il libretto delle assenze, che è uscito in questi ultimi giorni dalle edizioni Colibrì di Renato Varani. Ed è un libretto a cui voglio molto bene, perché innanzitutto direi che ricorda un periodo che è un periodo molto amaro, non solo mio ma di noi tutti, che è quello del periodo della reclusione da Covid, perché io e Anna eravamo rimasti bloccati a Genova, avevo una settimana di vacanza dalle mie lezioni, e dico passiamola a Genova, e poi dopodiché siamo rimasti bloccati lì, abolizione dei treni e via di questo passo. C'era il problema di come riuscire a sopravvivere reclusi, e come quello di tutti, insomma, e io cercai di risolvere il problema scrivendo, e alla sera leggevo queste cose che avevo scritto, queste riflessioni fra me e me, queste comunicazioni a me stesso, le leggevo ad Anna, ed era per noi direi un momento di grandissimo conforto. E questo libretto delle assenze raccoglie essenzialmente il meglio di quelle serate, e si avvale anche tra l'altro di un'ottima, bellissima, affettuosissima prefazione di Dario Agazzi, che è un compositore col quale in questi ultimi anni ho avuto occasione di collaborare spesso.
Un'altra delle numerose richieste degli ascoltatori che riceviamo frequentemente è: ma perché non c'è più la Caccia sulle frequenze di Radio Popolare?
non c'è più la caccia per una ragione etica fondamentale. La caccia l'avevamo inventata, escogitata, elaborata in due, io e Carlo, grazie per l'appunto ad questo forte sodalizio che ci univa, e nel momento in cui nel 2012 è venuto a mancare Carlo, non mi sembrava assolutamente sensato che potesse proseguire con uno solo dei due. Le cose andato a mento, diciamo che vanno rispettate per quello che è la loro originalità e il senso che andato a mento hanno avuto.
Mi dicevi fuori onda che una vecchia sigla era una canzone che a Carlo piaceva molto, Je
d'Amour della Josephine Baker, di cui oggi per l'appunto occorre avere una lunga memoria per ricordare chi fosse, ma che, diciamo, tanto per rappresentarla al meglio negli ascoltatori odierni, beh, era la fonte primaria di pruriginose rappresentazioni e immagini ancora di mio papà, perché era quando ballava, si dice e si racconta che ballasse nuda, soltanto a Parigi ovviamente, soltanto vestita di un gonnellino di banane.
Noi ce l'ascoltiamo.
Le ciel clair, il existe une cité où séjourne enchanté, et sur les grands arbres noirs, chaque soir, vers elle s'en va tout mon espoir. J'ai deux amours, mon pays et Paris, par toujours, mon cœur est ravi, ma savane est belle, mais à quoi bon nier ce qui mon seul seul sait, Paris, Paris tout entier. Un jour, c'est mon rêve joli. Les deux amours, mon pays Paris.
Radio Popolare, la conversazione quest'oggi con Felice Accame. Felice, una trasmissione come quella che di cui abbiamo parlato fino adesso, la caccia, nasce ovviamente anche da quella che è la tua professione.
Chiamiamola professione, diciamo è un mezzo con cui sono sopravvissuto fino ad oggi, che è quello essenzialmente dell'analisi del linguaggio e dello studio dei rapporti tra linguaggio e pensiero. diciamo che era questa la base con cui si è costituito il sodalizio con Carlo, perché nel 1964 ci ritrovammo entrambi allievi di quel Silvio Ceccato che all'epoca dirigeva il centro di cibernetica di attività linguistiche lì alla Statale di Milano e che proponeva uno suo modello di analisi del linguaggio basato a sua volta su un modello dell'attività mentale. Era un'impresa straordinaria alla quale essenzialmente ci siamo poi dedicati per l'intera esistenza, ma soprattutto ci ha, come dire, fornito una sorta di metodo con cui andare avanti e guardare le cose, non chiedersi mai in definitiva che cos'è una cosa, ma quanto piuttosto chiedersi come faccio a costituirmela come tale, perché la vedo così, perché la categorizzo così, perché utilizzo determinate parole per chiamarla in un certo modo. Sotto sotto c'è sempre qualche valore più o meno nascosto, qualche valore di cui sei più o meno consapevole. Portare alla luce tutto questo, a mio avviso, è un'impresa non professionale, è un'impresa politica, un'impresa morale importantissimo, perché credo che non possa far altro che migliorare le scarse e cattive relazioni umane con cui siamo abituati a convivere.
Allora ne approfitto per chiederti un paio di cose relative al linguaggio contemporaneo. La prima è un elemento che suscita divisioni anche all'interno della redazione dei lavoratori di Radio Popolare e, a giudicare dalle mail, anche dagli ascoltatori di Radio Popolare. L'esempio classico, sto parlando del politically correct, l'esempio classico è, per esempio, alcuni collaboratori vanno in onda e dicono tutti, riferiti agli ascoltatori, tutti, tutte e tu.
Guarda, quando alcuni anni or sono, quando le telecronache del campionato del mondo di calcio femminile, qualcuno a un dato momento ha detto e ora abbiamo un difensore in più ammonita, mettendo assieme difensore al maschile e ammonita al femminile, diciamo, mi sono andato dentro e dico beh, è ora che dica la mia sull'argomento, e ho scritto un librettino che si intitola Le illusioni del progresso linguistico, facendo il verso a Sorel quando scriveva Le illusioni del progresso. Allora, il tema è ovviamente che sia delicato, ma è anche abbastanza chiaro. Da un lato bisogna anche distinguere il fatto che alcuni nomi designano delle funzioni e non designano per forza di cose un genere, per cui se è andato a momento, ahimè, la storia al maschile ha in qualche maniera impossessandosi del linguaggio ha anche impostato e quasi normativizzato un certo tipo di usi, è ben difficile riuscire a scardinarli alla faccia, per l'appunto, di quelle che sono le regole grammaticali. Se è andato a punto dobbiamo coordinare i generi, maschile col maschile, femminile col femminile, è ovvio che ci si trovi in grosse difficoltà, come si è trovato per certi versi in difficoltà il mio ex allievo Son Chin, attuale allenatore della nazionale di calcio femminile, quando è stato ricevuto proprio pochi mesi or sono da Mattarella. In quella circostanza lui ha osato dire noi tutti siamo orgogliose di quello che abbiamo fatto. Allora, è ovvio che, ne ho parlato a lungo anche con lui, allora è ovvio che in quel contesto preciso, come sempre, quando naturalmente utilizzi un certo tipo di frase, un linguaggio, una parola, va vista sempre nel contesto in cui è stata pronunciata, perché se perdi il contesto, molto spesso perdi la maggior parte dei significati che in quel la circostanza volevano esprimersi. Allora, siamo orgogliose di quello che abbiamo fatto nel contesto preciso in cui naturalmente Son Chin voleva da allenatore mostrare tutta la propria appartenenza identitaria con il gruppo, voleva mostrare la coesione sua di maschio con quello che era stata l'impresa delle sue ragazze, direi che la frase ci stava. Ma dopodiché tolto il contesto, tolta la sua particolarità, tolta la sua peculiarità, in effetti poi dopodiché sarà bene ricondurre ancora alla gestione normale di quelli che sono il rapporto tra maschile e maschile, femminile e femminile. Cioè il problema rimane pur sempre questo, che il linguaggio è, come tutte le cose della storia umana, è rimasto sotto il dominio maschile. E le modifiche relative sono modifiche che naturalmente possono avvenire, sì, ma con una estrema lentezza, perché vanno a contraddire quelli che sono i principi tipici con cui naturalmente acquisiamo la nostra competenza linguistica, che bene o male ci viene costantemente insegnata seguendo le regole grammaticali. E quindi attenzione, non possiamo naturalmente trovarci in una piena contraddizione nel momento in cui parliamo. Però rimane sempre il fatto che ogni cosa che diciamo dobbiamo naturalmente saperla a ricordare e capire per il contesto in cui l'abbiamo detta.
L'altro elemento che capita nel linguaggio contemporaneo è questo uso smodato di acronimi, di parole inglesi che vengono sciorinate spesso creando anche delle facce un po' perplesse di chi non sa cosa diavolo sta dicendo il tuo interlocutore.
Allora, nell'acronimo c'è sempre il bidone, in definitiva non vorrei fare l'esempio della Fiat, ma in linea di massima quando sostituiamo qualche concetto con un acronimo il problema c'è sempre. Ma viviamo in un mondo in cui le abbreviazioni non sono poi così innocenti come sembrano, perché che so, adesso io ricordo quando ho lasciato Milano, per esempio c'era ancora il problema del frontespizio del tram numero 14. Avete presente? Non so se adesso la situazione se sia cambiata o no. Però quando ho lasciato Milano, sul frontespizio del tram 14 c'era scritto C grande punto maggiore. Ora io vorrei conoscere un eventuale turista o una persona che non conosce Milano se capisce cosa capisce di quel C punto maggiore, perché anche lì è ovvio che cos'è il centro maggiore, no, a Milano di centri maggiori o minori non ce n'è, cos'è corso maggiore? Ah no, a Milano un corso maggiore non c'è, allora cosa c'è? E gratta, 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 ce ne vuole da grattare per arrivare al cimitero.
Al cimitero, sì.
Allora, è ovvio che quello il semantologo dell'ATM, parliamone così, il semantologo dell'ATM ha pensato di ricorrere a un eufemismo per non citare quello che è la parola cimitero, che magari pensa che porta male. E beh, non ci siamo. Ma ti dirò, ho anche trovato a Firenze, in questo caso a Firenze, ho trovato una stupenda, che mi viene in mente, sull'insegna di un negozio, SCH.ine, si vendono SCH.ine.
E questo è proprio difficile.
Occorre saperla alla lunga su Firenze, perché tu cosa diresti? SCH, sai per cosa stava? Schiacciatine.
No.
Schiacciatine. Vabbè, ma diciamo che possiamo accontentarci di cose, anche degli aspetti divertenti delle cose, oltre che degli aspetti ideologici. Mi ricordo una delle più belle scritte che ho trovato quando sono arrivato a Genova. Andatamente c'era una enorme scritta, veramente dal significato politico profondo, che era basta sgomberi. Benissimo, ma andatamente qualcheduno aveva fatto un'enorme croce nera sulla E, per cui a Genova si capisce che basta sgombri effettivamente significa qualche cosa di importante.
Certo. Senti, facciamo un'altra pausa musicale, anche qua hai scelto una musicista d'antan, Edith Piaf.
Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé. Allumer le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non. Rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie.
Radio Popolare, la conversazione quest'oggi con Felice Accame. Questa tua attività ti ha consentito e ti consente attualmente anche di avere una ormai pluriennale collaborazione con Coverciano.
Sì, sono 35 anni, 36 adesso ormai di collaborazione, nel senso che ho insegnato per 35 anni. Tuttora ogni tanto dopo avermi per l'appunto bene o male messo una sorta di pensionamento, visto l'età che ho, mi hanno costretto a qualche lezione saltuaria chiamandola Lectio Magistralis o con qualche formulazione di porcheriole di questo genere. No, faccio una o due lezioni ancora e soprattutto sono stato delegato a curare da tutor le tesi degli allievi, perché bisogna sapere che allenatori di primo livello, quelli che possono allenare in Serie A, o direttori sportivi di primo livello, quelli che possono guidare società professionistiche, possono ottenere il loro diploma soltanto grazie alla presentazione di una tesi. Per cui dall'anno scorso io faccio il tutor di queste tesi e devo dire che è un lavoro che svolgo con gran piacere, l'ho svolto per 35 anni diciamo gratuitamente, adesso mi pagano, il che magari non è male, anche se mi pagano a livello non certamente di prezzi da mondo del calcio e da nazionale, ben inteso.
Chiaro, quindi
i tutor non costano granché, va bene.
Lì a Coverciano ha incontrato molti personaggi che noi conosciamo solo per frequentazioni allo stadio o alla televisione. Ti chiedo se ti è capitato di incontrare e conoscere l'attuale allenatore della nazionale di calcio italiana, ovvero Rino Gattuso, che è un personaggio.
Ma certo, devo dirti anche che ne ho un ricordo assolutamente molto carino, perché dopo un paio di lezioni venne a trovarmi in ufficio, lo ricordo. E mi spiegò che lui aveva capito che fino ad oggi, fino a quel suo momento lì, essenzialmente lui è sempre stato in mano alla gestione altrui, cioè che la vita di un calciatore professionista di un certo livello, è essenzialmente gestita da altri. E lui venne da me e mi disse: senta, finora io non avevo ancora capito nulla del mondo del calcio, la ringrazio per le lezioni che mi sta facendo, che mi sta spiegando determinate cose, e soprattutto mi sta spiegando che è ora che io impari da me le cose e impari a farle direttamente delle cose senza la mediazione di qualcun altro che ad un momento le ha sempre fatte per me, e questo direi che per certi versi me lo rende molto caro. è una persona che ha sempre avuto, diciamo, mostrato la sua disponibilità e la sua grande volontà a capire e apprendere. E spero che le cose gli vadano bene, non solo per lui, ma credo anche per tutti i tifosi della nazionale.
Il calcio divide gli ascoltatori di Radio Popolare, qualcuno non lo vuole proprio sentire parlare, è la droga dei popolo, certo, eccetera.
Certo.
E io per...
ricordi, scusami Claudio, te la ricordi quella stupenda frase di Vinès, quello che scrisse Calcio e Ideologia, molti anni fa, negli anni 70, Andato che concludeva col fatto che ogni gol che viene segnato la domenica in uno stadio è un autogol del proletariato, e in definitiva non aveva tutti i torti.
Sull'altro fronte, però, per esempio, giusto per pararsi con un nome importante, troviamo un personaggio come Pierpaolo Pasolini che scrisse: il calcio è l'ultima rappresentazione sacra del nostro tempo, è rito nel fondo anche se è evasione, mentre altre rappresentazioni sacre, persino la messa, sono in declino, il calcio è l'unica rimastaci, il calcio è lo spettacolo che ha sostituito il teatro.
Pasolini c'entrava pienamente la cosa, perché essenzialmente l'evoluzione del calcio, guardate quello che è l'elemento coreografico all'interno del quale si svolge questo rituale della partita, è sempre più raffinato, sembra di assistere ad una messa solenne in Vaticano, perché c'è il passaggio di ogni passo, ogni metro che divide una persona dall'altra è calcolato, c'è tutta una serie di rituali per cui devono esserci passate la mano di questo e da quell'altro, la stretta di mano, il gesto deve essere fatto così e cos'ha, e via di questo passo. E questo ce ne rendiamo ben conto nel momento in cui dobbiamo riflettere su quello che è stato l'uso del maledettissimo inno nazionale, scusa. Cioè, proprio calcio e inno nazionale.
Sì.
Me l'ho fatto venire in mente l'immagine di Gattuso che canta a squarciagola Fratelli d'Italia. Allora, non so se qualcuno ricorda una splendida canzone di Giorgio Gaber, io non mi sento italiano, ne ricordo alcuni versi, perché io sono nato e vivo a Milano, io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono, mi scusi presidente, si rivolgeva all'epoca al presidente Ciampi, tanto per essere precisi, non è colpa mia, ma questa nostra patria non so cosa sia. Mi scusi presidente, non sento un gran bisogno dell'inno nazionale, di cui un po' mi vergogno, in quanto ai calciatori, qui ci siamo, in quanto ai calciatori non voglio giudicare, i nostri non lo sanno o hanno più pudore. No, purtroppo povero Gaber ha registrato una realtà che è mutata nel tempo, perché adesso questo pudore non ce l'hanno affatto più, e mentre era assolutamente vero che l'inno nazionale da parte delle squadre di calcio e qualsiasi sportivo, ma non solo qualsiasi sportivo, qualsiasi persona civile essenzialmente dall'inno nazionale rifuggiva abilmente, perché andato a vento c'è ancora un verso di Gaber che dice quello da tenere ben presente: mi scusi presidente, ma ho in mente il fanatismo delle camicie nere al tempo del fascismo, da cui un bel giorno nacque questa democrazia, che a farle i complimenti ci vuole fantasia. Ecco, questo aspetto di Gaber, ahimè, che era una consapevolezza politica radicale e profonda, nel tempo, in questi nostri anni che stiamo vivendo, che abbiamo vissuto, che abbiamo appena alle spalle, ce la siamo mangiata e metabolizzata tutta. Allora, io me li vedo, queste coreografi del calcio, me li vedo questi come semantologi della nazionale, dopo i semantologi della TM mettiamoci anche i semantologi della nazionale, no? Che andato a metto riuniscono la squadra, che più che invece di occuparsi di allenare e magari di spezzare le reni alla Norvegia, ecco fatto che andato a metto li educano li preparano, li predispongono accuratamente a quella che sarà la scenografia da interpretare. Cioè c'è più ormai come al posto del sesso è stato diciamo abbiamo più rappresentazioni del sesso che non sesso, dall'altra parte abbiamo più rappresentazioni sacrali del calcio, come dice Pasolini, piuttosto che andato momento effettivamente costruzione di squadre che sappiano giocare a calcio. Io me li vedo quando andato momento insegnano l'inno nazionale, li riuniscono a Coverciano in un'aula e lì gli insegnano: fratelli d'Italia, l'Italia se testa, dell'elmo di Scipio se cinta la testa, dov'è la vittoria? Le porga, la chioma che schiava di Roma, Iddio la creò, stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò, eccetera, eccetera. Ma d'accordo che la coorte, d'accordo, potrebbe essere spiegata facilmente come unità militare romana, eccetera. D'accordo che quel Scipio potrebbe essere ricondotto a Scipione, che peraltro ha una piccola macchia sulla coscienza di aver fatto una strage, altro che genetica, di tutti i poveri cartaginesi. Ma ad un momento, come far riuscire a capire ai nostri tecnici, ai nostri calciatori, che la vittoria in generale, la vittoria come categoria dello spirito sarà sempre di Roma, Roma come emblema dell'Italia, e che, attenzione qui, come le schiave, ecco, lì alla faccia degli ideali paritari, femminili e maschili, altro che le schiave che venivano usualmente rapate a zero, allora i nemici sconfitti dovranno porgere la propria chioma esattamente come le schiave. Questo mi sembra un compito veramente arduo da andare a spiegare al mio amico Gattuso e a tutti i suoi ragazzi. Diciamo che è molto più arduo come compito questo che non andato a momento spezzare giusto le reni alla Norvegia, come avrebbe detto qualcun altro, no? E poi, senza contare che per fortuna alla fine di questo maledettissimo inno, che peraltro orribile, terrificante sul piano musicale, sul piano semantico, fu fatto nel 1847 da Mameli e da Novaro, si chiamava Il canto degli italiani e ce lo siamo tenuti in qualche maniera nel dopoguerra come canto, diciamo, provvisorio. E forse nessuno si è accorto che in definitiva è stato semplicemente ratificato come inno nazionale soltanto nel 2017 dal governo Gentiloni. Lui l'ha sacralizzato.
Gentiloni, quello lì?
Sì, è Gentiloni. Pensa che peccato, abbiamo avuto qualche decenni e decenni a disposizione per scegliere altrimenti. Ci siamo dimenticati che potevamo prendere la bella Gigogin o Maramau perché sei morto, e invece ci tocca questo orribile canto che andato a momento termina, per fortuna non ci arriva mai nessuno a cantare porcate di questo genere, ma termina così, ve lo ricordo: già l'aquila d'Austria le penne ha perdute, il sangue d'Italia, il sangue polacco bevè, col cosacco ma il cuor le bruciò. Ora io non ho più pallida idea di cosa potesse andato a mente, cosa possa significare oggi questa sorta di centrifugato da Conte Dracula che dovrebbe essere andato a mente inneggiato dai nostri ragazzi. Il sangue polacco. E che cos'è? Come possiamo andato a momento noi essere rappresentati o trovarci rappresentati in qualche maniera da parole di questo genere? Non c'è sport che si esenti, ormai tutti quanti i nostri ragazzi che vanno in nazionale sono obbligati a proferire parole di questo genere, che peraltro diciamo anche che esplicitano, ahimè, un sentimento guerrafondaio, guerresco, barbaro, assolutamente insostenibile, completamente impossibile con i tempi che viviamo e con il dramma che stiamo vivendo tutti quanti, con quello che sono le sorti del mondo. Noi andiamo a cantare a squarciagola una roba di questo genere? Bah, vabbè.
Va bene, senti, se sei d'accordo io farei ascoltare Io non mi sento italiano di Gaber, di cui hai accennato
bravo,
prima.
Bravo.
Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono. Mi scusi, Presidente, non è per colpa mia, ma questa nostra patria non so che cosa sia. Può darsi che mi sbagli, che sia una bella idea, ma temo che diventi una brutta poesia. Mi scusi, Presidente, non sento un gran bisogno dell'inno nazionale, di cui un po' mi vergogno. In quanto ai calciatori non voglio giudicare, i nostri non lo sanno o hanno più pudore. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Mi scusi, Presidente, se arrivo all'imprudenza di dire che non sento alcuna appartenenza, e tranne Garibaldi e altri eroi gloriosi non vedo alcun motivo per essere orgogliosi. Mi scusi, Presidente, ma ho in mente il fanatismo delle camicie nere al tempo del fascismo, da cui un bel giorno nacque questa democrazia, che a farle i complimenti ci vuole fantasia. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Questo bel paese pieno di poesia ha tante pretese, ma nel nostro mondo occidentale è la periferia. Mi scusi, Presidente, ma questo nostro Stato che voi rappresentate mi sembra un po' sfasciato, è anche troppo chiaro agli occhi della gente che tutto è calcolato e non funziona niente. Sarà che gli italiani per lunga tradizione sono troppo appassionati di ogni discussione. Persino in Parlamento c'è un'aria incandescente, si scannano su tutto e poi non cambia niente. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Mi scusi, Presidente, dovete convenire che i limiti che abbiamo ce li dobbiamo dire, ma a parte il disfattismo noi siamo quel che siamo e abbiamo anche un passato che non dimentichiamo. Mi scusi, Presidente, ma forse noi italiani per gli altri siamo solo spaghetti e mandolini. Allora qui mi incazzo, son fiero e me ne vanto, mi sbatto sulla faccia, cos'è il Rinascimento? Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Questo bel paese forse è poco saggio, fossi nato in altri luoghi poteva andarmi peggio. Mi scusi, Presidente, ormai ne ho dette tante, c'è un'altra osservazione che credo sia importante. Rispetto agli stranieri noi ci crediamo meno, ma forse abbiamo capito che il mondo è un teatrino. Mi scusi, Presidente, lo so che non gioite se il grido Italia è Italia c'è solo alle partite, ma un po' per non morire o forse un po' per celia abbiamo fatto l'Europa, facciamo anche l'Italia. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo, per fortuna purtroppo, per fortuna lo sono.
Siamo arrivati quasi alla fine di questa puntata di La Conversazione con Felice Accame. Io ricordo che, tra l'altro, immagino che nel suo curriculum non ci sia scritto che è stato anche allenatore della Motherfucking Football Club, la squadra di Radio Popolare, ma stenderei un velo pietoso. Comunque avevamo un Paolo Limonta in formato Lukaku, che l'abbiamo inventato noi prima che l'inventasse Conte, ma
bellissimo, che segnò anche un gol per me fondamentale. Ho visto ancora nella mostra di Radio Popolare dei 50 anni, ho recuperato, ho visto due fotografie della squadra di calcio.
Un paio di volte alla settimana andiamo a mangiare in quella che una volta era lo spazio dove c'era una tua libreria.
Non tanto mia, direi che la libreria era fondata da mia moglie Anna. Io ogni tanto vi facevo il commesso quando per l'appunto non ero a Firenze a fare lezione, e soprattutto è stata un'esperienza di 20 anni molto bella, perché abbiamo potuto dare spazio a case editrici che mai avrebbero avuto lo spazio che hanno avuto a disposizione da noi. Non solo piccole case editrici che non riuscivano a distribuire i propri libri nei circuiti nazionali, eccetera, ma non solo. La cosa di cui diciamo che sia io che Anna andiamo molto orgogliosi è il lavoro politico che abbiamo fatto indefessamente per 20 anni. Ogni venerdì, sia che ci fosse un libro, o se il libro non c'era, c'era l'argomento, ogni venerdì da noi si dibatteva, si discuteva. Diciamo che contravvenivamo a quelle che erano le regole della buona socialità, così come si è sviluppata nel corso degli anni, che implica il fatto che alle presentazioni dei libri ci si stia con un bicchierino in mano e con un volovan dall'altra parte, ci siano solo pacche sulle spalle e sorrisi compiacenti. Noi essenzialmente si discuteva delle idee. E ogni venerdì organizzavamo un dibattito, è stato bellissimo, molto spesso diciamo che il livello di conflittualità magari emergeva per forza di cose, perché se da una parte sta avanzando la cultura che tutti conosciamo, la cultura che ci sta affliggendo oggi, in definitiva qualcuno si accorgeva di quanto stava avanzando e magari cercava anche di contrastarlo. Diciamo che sono stati 20 anni bellissimi, di cui siamo particolarmente orgogliosi.
Scusa, tu leggi sui libri di carta o vai anche col...
Io leggo per forza la carta, per una ragione semplicissima, che io non terrò nella mano destra né il bicchierino né il volovan, ma tengo una penna biro. E io scrivo, mentre leggo io continuo a confrontarmi e a dialogare per certi versi con l'autore, e quindi sui margini dei miei libri, non rispettati, non sacralizzati, non faccio il bibliofilo, i miei libri ahimè non potranno mai essere rivenduti ad appassionati librari, ma è andato a mente, invece diciamo che cerco di lasciare delle tracce per coloro che mi seguiranno. Magari, chi lo sa, andato a momento c'è una controargomentazione a margine che magari eviterà un errore a qualcuno qualche anno dopo.
Sono rimasti solo 3 o 4 minuti. Io ti chiedo un flash su Genova. Tu da Milano ti sei trasferito da un po' di tempo a Genova, una città che i milanesi trascurano perché in genere la bypassano andando a Levante o a Ponente. Cos'è Genova?
Guarda, nel momento in cui siamo rimasti chiusi qui e io ho scritto il libretto delle assenze, ci siamo resi conto di quella che sarebbe stata la ricchezza del quartiere, innanzitutto del nostro quartiere, perché come tutte le città più o meno, ma in modo particolare Genova, devi dividerla, devi considerarla a pezzi e a bocconi, perché un conto sarà la borghesia di Castelletto o dei piani alti, e un conto completamente diverso è il Porto Antico con i suoi vicoli, con i suoi negozietti, con la sua interculturalità ormai assolutamente costitutiva. Noi abbiamo scelto di vivere nel Porto Antico, in una casa antica, una casa che ancora si basa su fondamenta ancora del 400, e di rispettarne la struttura, e ci troviamo magnificamente bene. Certo, molti anni fa, quando io conobbi Genova per la prima volta, quando nel 64 arrivavo qui una volta al mese per le riunioni di una rivista, in dato momento nemmeno mi dicevo già all'epoca che non sarei arrivato a Genova nemmeno con una pistola alla tempia, perché era una città completamente morta, dove certo c'era del lavoro, c'era però totalmente separato, completamente impossibile il dialogo fra una parte di Genova e l'altra, quella della Genova del porto era la Genova del malaffare per certi versi, e dall'altra parte era la Genova dei ricchi, basta. No, non c'era un negozio aperto, alle 7 di sera era tutto buio e tutti chiusi a doppia mandata e casa propria, mai e poi mai sarei venuto ad abitare a Genova. Ma direi che la nostra è stata una scoperta straordinaria, per l'appunto nel periodo del Covid, ed è ogni volta che abitiamo in un quartiere in cui ogni volta che alzi la testa c'è qualcosa da vedere, qualcosa che ti stupisce, ogni volta che si apre un portone scopri scale straordinarie, colonnati, anfratti assolutamente inimmaginabili e impensabili. Niente, è una città che avrebbe bisogno ovviamente di molta cura, per certi versi qualche cosa si comincia a vedere, perché è un patrimonio che non può essere lasciato a marcire, ed è stato lasciato a marcire per lungo, troppo tempo.
Felice, ti ringrazio, noi ci siamo bruciati il tempo a nostra disposizione, mi prendo la briga di chiudere io con un brano, scegliendo io questa volta il brano con cui chiudere, e chiuderei con Bandiera Gialla di Gianni Pettenati, perché una volta stavamo facendo una trasmissione insieme e tu me l'hai portato in studio e sono rimasto basito, perché certo, io lo conoscevo solo come...
Era un amico, abitava nel quartiere e poi si trasferì ad Albenga, dove tempo fa è morto, per l'appunto. Grazie. Vada per Bandiera Gialla, e grazie Claudio, grazie a tutti gli ascoltatori, buona giornata a tutti.
Sì, questa sera è festa grande, noi scendiamo in pista subito, e se vuoi divertirti vieni qua, ti terremo tra di noi e ballerai.